Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. E vi ricordo che siamo arrivati al capitolo 45 di Ezechiele, e qui troviamo come si doveva celebrare la Pasqua. Nei primi versetti ci viene ricordato come anticamente il popolo di Israele doveva attenersi a delle prescrizioni quando si procedeva alla spartizione di territori toccati in sorte a ogni singola tribù di Israele. Questo doveva ricordare agli israeliti che il territorio in loro possesso apparteneva al Signore che glielo aveva donato. Leggiamo quindi questi versetti dall'1 al 9 da Ezechiele, capitolo 45. Quando spartirete a sorte il paese, perché sia vostra eredità, preleverete come offerta al Signore una parte consacrata del paese, della lunghezza di 25.000 cubiti e della larghezza di 10.000. Sarà sacra in tutta la sua estensione. Di questa parte prenderete per il santuario un quadrato di 500 per 500 cubiti e 50 cubiti per uno spazio libero tutto intorno. Su questa estensione di 25.000 cubiti di lunghezza per 10.000 di larghezza misurerai un'area per il santuario, per il luogo santissimo. È la parte consacrata del paese. Essa apparterà ai sacerdoti che fanno il servizio del santuario, che s'accostano al Signore per servirlo. Sarà un luogo per le loro case, un santuario per il santuario. 25.000 cubiti di lunghezza e 10.000 di larghezza saranno per i leviti che faranno il servizio della casa. Sarà il loro possesso, con 20 camere. Come possesso della città destinerete 5.000 cubiti di larghezza e 25.000 di lunghezza, parallelamente alla parte sacra prelevata. Esso sarà per tutta la casa di Israele. Per il principe riserverete uno spazio ai due lati della parte sacra e del possesso della città, di fronte alla parte sacra offerta, e di fronte al possesso della città, dal lato occidentale verso occidente, e dal lato orientale verso oriente, per una lunghezza parallela a una delle divisioni del paese, dal confine occidentale al confine orientale. Questo sarà il suo territorio, il suo possesso in Israele. I miei principi non opprimeranno più il mio popolo, ma lasceranno il paese alla casa di Israele, secondo le sue tribù. Così parla Dio, il Signore. Basta, o principi di Israele, lasciate da parte la violenza e le rapine, praticate il diritto e la giustizia. Liberate il mio popolo dalle vostre estorsioni, dice Dio, il Signore. Il Signore aveva insegnato inoltre a quel popolo anche come ci si doveva comportare nelle relazioni commerciali. Leggiamo soltanto il versetto 10. Abbiate bilance giuste, efa giusto, bat giusto. E poi precisa i versetti 11 sino al 14. Con queste parole va a dirci: l'efa e il bat avranno la stessa capacità. Il bat conterrà la decima parte di un omer e l'efa la decima parte di un omer. La loro capacità sarà regolata dall'omer. Il siclo sarà di 20 ghere, 20 sicli più 25 sicli più 15 sicli formeranno la vostra mina. Questa è l'offerta che preleverete. La sesta parte di un efa da un omer di frumento e la sesta parte di un efa da un omer di orzo. Questa è la norma per l'olio. Un decimo di bat d'olio per un kor, che è 10 bati, cioè un omer, poiché 10 bati fanno un omer. Ma, come ho detto all'inizio, questo capitolo ci ricorda e ci parla in particolare della celebrazione della Pasqua. Leggiamo quindi i versetti che vanno dal 18 al 23, che concludono questo capitolo 45 di Ezechiele. Così parla Dio, il Signore. Il primo mese, il primo giorno del mese, prenderai un toro senza difetto e purificherai il santuario. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio espiatorio e ne metterà sugli stipiti della porta della casa, sui quattro angoli dei gradini dell'altare e sugli stipiti della porta del cortile interno. Farai lo stesso il settimo giorno del mese per chi avrà peccato per errore o per ignoranza, così purificherete la casa. Il quattordicesimo giorno del primo mese avrete la Pasqua. La festa durerà 7 giorni, si mangeranno pani senza lievito. In quel giorno il principe offrirà per sé e per tutto il popolo del paese un toro come sacrificio espiatorio. Durante 7 giorni della festa offrirà in olocausto al Signore 7 tori e 7 montoni senza difetto. Ognuno dei 7 giorni è un capro per giorno come sacrificio espiatorio. La Pasqua, amici, ricordava agli israeliti il passaggio dell'angelo dell'Eterno e l'uccisione dei primogeniti nel paese d'Egitto e della successiva liberazione. Queste cose ci portano anche col pensiero all'opera perfetta compiuta dal Signore Gesù sulla croce, dove subì il nostro castigo. Infatti ci viene detto in 1 Corinzi 5, al versetto 7, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. A questo punto dobbiamo rispondere alla domanda che precedentemente più volte abbiamo rimandato. Vi ricordate? Ossia, dato che tutti i sacrifici dell'Antico Testamento sono stati compiuti in Cristo, perché vengono ripristinati durante il millennio? Questo è l'argomento principale che portano coloro i quali non credono che esista questo periodo di 1000 anni. E personalmente non vedo un conflitto in questi passi, perché penso che i sacrifici offerti durante il millennio ricorderanno la morte di Cristo sulla croce, così come ai nostri giorni il pane e il vino ricordano, nella cena del Signore, il suo sacrificio. Ma forse qualcuno in ascolto mi chiederà perché è necessario offrire sacrifici in modo letterale, in modo fisico. Vedi, amico, amica, per rispondere a questa domanda devo convenire che gli uomini hanno molti problemi a imparare una lezione divina. Il sangue di Cristo ci rivela l'orribile condizione da cui siamo stati liberati. Esso ci ricorda la nostra salvezza dalla condanna eterna, dall'inferno, e il perdono degli innumerevoli peccati. Questa è stata un'opera straordinaria e perfetta, che solamente Dio ha potuto compiere e che è costata a Dio la morte di suo Figlio. Sì, il sangue di Cristo nel cielo ricorderà alla Chiesa il suo grande amore. I sacrifici saranno ripristinati qui sulla terra per rivelare al popolo di Israele in che modo saranno redenti. Chi è interessato può leggere nei dettagli il capitolo 46 di Ezechiele e le varie innumerevoli prescrizioni per il servizio nel Tempio. Inizieremo leggendo insieme i primi versetti, poi proseguirete, magari voi, da soli. Così parla Dio, il Signore. La porta del cortile interno, che guarda verso Oriente, resterà chiusa durante 6 giorni di lavoro, ma sarà aperta il giorno di sabato, sarà pure aperta il giorno del novilunio. Il principe entrerà per la via del vestibolo della porta eterna e si fermerà presso lo stipite della porta. I sacerdoti offriranno il suo olocausto, i suoi sacrifici di riconoscenza. Egli si prostrerà sulla soglia della porta, poi uscirà, ma la porta non sarà chiusa fino alla sera. Anche il popolo del paese si prostrerà davanti al Signore, all'ingresso di quella porta, nei giorni di sabato e nei noviluni. L'olocausto che il principe offrirà al Signore, il giorno del sabato, sarà di 6 agnelli senza difetto e di un montone senza difetto. E poi prosegue parlando delle oblazioni, di tutti i tipi di offerte. In conclusione parlerà dei doni fatti dal principe che non doveva sottrarre nulla al popolo e delle varie stanze da utilizzare per la cottura dei cibi o per altre necessità. Nei capitoli 47 e 48, che ora iniziamo a considerare, viene data ad Ezechiele un'immagine del paese durante il regno millenniale. Passiamo quindi subito ai primi 2 versetti del capitolo 47. Egli mi ricondusse all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa dal lato d'Oriente, perché la facciata della casa guardava a Oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa, a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro, di fuori, fino alla porta esterna che guarda a Oriente. Ed ecco, le acque scendevano dal lato destro. Abbiamo letto le parole, ed ecco, le acque scendevano dal lato destro, cioè venivano dall'altare. Questo sta a indicare che è lì che hanno origine tutte le benedizioni di Dio, cioè dal suo altare che rappresenta il luogo della grazia. L'acqua che il profeta vede qui è inizialmente un piccolo rivo d'acqua, il cui percorso può essere visto solo in parte dal posto in cui si trova il profeta. Quindi, facendo tutto il giro attorno alle mura della casa, Ezechiele viene portato al punto dove riesce a vedere tutto il percorso di quest'acqua. I versetti, dal 3 al 5, di Ezechiele capitolo 47, ci insegnano un'altra particolarità. Leggiamoli. Quando l'uomo fu uscito verso Oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000, era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guadare. Qui il profeta può osservare come il rivo d'acqua si trasforma in ruscello. Il ruscello a sua volta si trasforma in un fiume, il quale diventa un fiume profondo e largo. Questo cambiamento non avviene lentamente, ma con una velocità straordinaria. Il rivo d'acqua diventa un fiume talmente grande e profondo che si può attraversare soltanto nuotando. Ciò che Ezechiele vede qui parla da sé. Un fiume di benedizioni parte dal tempio nel quale aveva fatto dimora il Dio vivente, presso il quale è la fonte di vita. Come ci ricorda il Salmo 36, al versetto 10, fino ad ora si era parlato solo in parole parsimoniose della pianta, delle misure del nuovo Tempio, senza che venisse nominata la gloria del Tempio o le cerimonie gioiose. Ora invece si rende chiaro quanto Israele verrà riccamente benedetto al suo ritorno, avendo con la presenza del Tempio Dio stesso, pensate, tra di loro. Continuiamo a vedere cosa succede con questo fiume ai versetti 6 e 7 del capitolo 47. Egli mi disse, «Hai visto, figlio d'uomo?» Poi mi ricondusse sulla riva del torrente. Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Il fiume di benedizione si riversa molto al di là della città di Gerusalemme e tramuta i luoghi aridi che avevano visto la morte, conseguenza del giudizio di Dio, in un giardino paradisiaco. Ma la benedizione sicuramente avvolgerà tutto Israele. Ovunque rinasce la vita. Tutto Israele nel periodo futuro farà esperienze meravigliose, come dice il salmista nel Salmo 36, al versetto 8, che vado a leggervi. Si sazieranno dell'abbondanza della tua casa, e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Questa interpretazione è per il popolo di Israele. In quel paese oggi vi è veramente bisogno di quest'acqua viva, come del resto in ogni paese di questa terra. Ma lasciami applicare queste parole alla tua vita. Tu possiedi quest'acqua viva? Se non la possiedi, puoi chiederla e trovarla credendo in Gesù, ed Egli è pronto a donartela. E allora fiumi di benedizioni usciranno anche dalla tua vita. I versetti dall'8 al 12, che concludono il capitolo di Ezechiele, ci parlano delle successive benedizioni del Signore. Egli mi disse, «Queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà. E ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là. Quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Dei pescatori staranno sulle rive del mare, da Engedi fino a Englaim, si stenderanno le reti. Vi sarà pesce di diverse specie, come il pesce del Mar Grande, e in grande abbondanza. Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sale. Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno, e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario. Quel loro frutto servirà di cibo, e quelle loro foglie di medicamento. Ora viene mostrato a Ezechiele dove finirà questo fiume. Dal Tempio a Gerusalemme scorre a sud, nella valle del Giordano, e sfocerà nel Mar Morto. Le acque amare di questo, nel quale nessuna vita può svilupparsi, viene tramutata in acqua dolce da questo fiume proveniente dal Tempio. Ora numerosi pesci sguazzano in esso. Dove nessuno fino ad ora voleva vivere, ora pescatori ritirano le loro reti, colme piene di pesci. Alberi il cui fogliame non appassisce, foglie che sono medicinali per la guarigione degli uomini, crescono ovunque ricolmi di frutti. Non solo una volta all'anno, no, 12 volte l'anno vi sarà il raccolto. Nel paese morto sul quale Dio aveva mandato il fuoco e lo zolfo, ora questa sorgente che viene da sotto l'altare del Tempio porta vita meravigliosa, vita senza fine. I versetti successivi, che per brevità non leggeremo e che concludono questo capitolo 47, sono una rassegna di indicazioni che riguardano la suddivisione di alcune frontiere che dovranno essere istituite per delineare i territori. Passiamo quindi alla riflessione sull'ultimo capitolo di questo libro del profeta Ezechiele, il capitolo 48, il quale ci dà la divisione del paese tra le 12 tribù di Israele. Leggiamo i primi versetti. Questi sono i nomi delle tribù. Partendo dall'estremità settentrionale, lungo la via di Chetron per andare a Kamat, fino ad Asarenon, frontiera di Damasco, a settentrione, verso Kamat, avranno questo. Dal confine orientale al confine occidentale, Dan, una parte. E poi il brano prosegue elencando il susseguirsi delle varie tribù. Una parte del territorio era da riservare ai Leviti. Leggiamo i versetti adesso dal 9 al 14. La parte che preleverete per il Signore avrà 25.000 cubiti di lunghezza e 10.000 di larghezza. Questa parte santa prelevata apparterrà ai sacerdoti. 25.000 cubiti di lunghezza al settentrione, 10.000 di larghezza all'occidente, 10.000 di larghezza all'oriente, e 25.000 di lunghezza al mezzogiorno. Il santuario del Signore sarà là, in mezzo. Essa apparterà ai sacerdoti consacrati tra i figli di Sadoc, che hanno fatto il mio servizio, e non si sono sviati quando i figli di Israele si sviavano, come si sviavano i Leviti. Essa apparterà loro come parte prelevata dalla parte del paese che sarà stata prelevata, una cosa santissima, verso la frontiera dei Leviti. I Leviti avranno parallelamente alla frontiera dei sacerdoti una lunghezza di 25.000 cubiti e una larghezza di 10.000. Tutta la lunghezza sarà di 25.000 e la larghezza di 10.000. Questa primizia del paese non potrà essere né scambiata né alienata, perché è cosa consacrata al Signore. Questi passi che abbiamo letto ci evidenziano la precisione con la quale il Signore vuole che sia suddiviso il territorio di Israele, non solo per ogni tribù, ma anche per quanto appartiene ai Leviti e ai sacerdoti, quali dovevano svolgere il servizio nel tabernacolo nei suoi riguardi. Il libro di Ezechiele chiude con un'immagine della città, il tempio millenniale e il paese durante il millennio, dove tutta la maledizione è stata tolta, come leggiamo da questi versetti il 23 e il 35. Che immagine! Poi verrà il resto delle tribù. E l'elenco prosegue fino al versetto 34, ma la cosa più bella è come si conclude questo capitolo. Leggiamo l'ultimo versetto, il 35. Il perimetro sarà di 18.000 cubiti. Da quel giorno il nome della città sarà Il Signore è là. Il profeta Ezechiele chiude in modo grande il suo libro dicendo Il Signore è là. Sì, amico, amica, il Signore sarà là, come ha promesso. E tu ci sarai per vedere tutte queste meraviglie? Ti chiedo, sappi che puoi esserci se con tutto il cuore tu crederai in Lui come tuo Salvatore. E dopo aver visto questi ultimi versetti del libro di Ezechiele, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi ricordo che lunedì prossimo avremo l'occasione di aprire il libro più letto, la Bibbia, da un'altra parte, quindi scopriremo un nuovo libro. Appuntamento allora lunedì. Ciao.